da di du de rum bang ti di di tam ti di dum bang ve hen dim bum ti di du da di du dam da da dam tam da da di du de rum bang ti ri dum bang va ti ri di ri da.
La sacca del diavolo.
Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare e di cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti, ben ritrovati e benvenuti sulle frequenze radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Ben dunque ritrovati su queste frequenze, ci siamo questa puntata, questa sera della Sacca del Diavolo è una puntata furiosa perché insieme a me qua in studio ho degli ospiti con i quali viaggeremo per storie di bande e di ottoni furiosi. I bacicini di questa sera non è soltanto quello che vi parla, ma è Roberto, benvenuto, ben arrivato.
Ciao,
Roberto
ciao.
Furioso, Giancarlo a scoppio.
Bravo, grazie.
E Pier, lo scoppio furioso, va bene così?
Va bene, va bene.
Insomma, ci sono alcuni dei protagonisti della banda degli ottoni a scoppio che con me questa sera vi parleremo della loro storia, della storia anche delle bande che tante volte vi ho raccontato, vi ho detto, vi ho annunciato che si sarebbe fatto qualche puntata sulle bande, sul mondo delle bande, sulle bande diverse, perché parleremo anche del modo di approcciarsi verso il mondo delle bande in modo differente, così come si è venuto a creare nel corso del tempo in questi 30 anni di storia, giusto? 30 anni?
Giusto, giusto.
Benissimo. 30 anni, quindi quest'anno è il trentennale della banda, ma vi confesserò che sono anche 30 anni che esiste la Sacca del Diavolo, quindi
qualche
cosa insieme abbiamo pensato e costruito nel corso del tempo. Per cui questa sera in qualche modo viaggeremo, cercherò di raccontare insieme a voi e con le vostre parole e il vostro racconto quello che è stato un po' anche la storia della banda degli ottoni. Detto questo, io vorrei anche precisare che questa puntata la voglio dedicare a Marino Anesa. Forse agli ascoltatori e alle ascoltatrici poco dice questo nome, ma per chi ha seguito la storia della musica, della cultura popolare, dell'espressione popolare e in particolar modo delle bande, Marino Anesa è stato uno dei più importanti studiosi in Italia delle bande. Ha scritto anche un'enciclopedia pubblicata da Einaudi, due tomi fantastici, importantissimi, su storie, fatti e avvenimenti dal nord al sud, dall'est all'ovest delle bande nel nostro paese, e quindi mi sembrava e mi sembra assolutamente giusto dedicare, visto che parliamo di questo mondo, a lui che ci ha lavorato tantissimo, ci ha lasciato numerose testimonianze sia di carattere editoriale ma anche di ricerche sul campo, lui che ha collaborato anche spesso con l'Istituto De Martino. Bene, credo che le presentazioni le abbiamo fatte, possiamo cominciare a partire con le nostre musiche, con le nostre bande e furiosamente diamo corso e suono a tutto quello che sentirete durante questa puntata della Sacca del Diavolo. Siamo partiti subito con una bandella che veniva dalla Polonia e un brano tradizionale, una polka tradizionale che viene eseguita dal gruppo dei Varsavia Village Band, una delle band che io ritengo assolutamente molto interessanti. Ma dopo questa esecuzione che ci accompagna nel mondo delle bande, immediatamente do voce a loro con Enola Gay. Il nome della Repubblica Cisalpina, Bergamo, 24 vendemmiale, anno VI repubblicano. Il cittadino Francesco Scotti, capo del primo battaglione della Legione Cisalpina, invita qualunque suonatore di strumento di fiato che desiderasse entrare nella banda fissata per il battaglione suddetto a portarsi al suo ufficio situato nel palazzo del quartier generale della prima Legione della Guardia Nazionale, che gli saranno date le opportune istruzioni e i suoi doveri e sulle paghe. Il cittadino Scotti. Come ben avete sentito, questo era uno degli annunci, uno dei manifesti che furono affissi nel 1797. Si può dire che in quel periodo, con l'arrivo della Rivoluzione francese, si avvia la storia delle bande, di quello che noi chiamiamo anche fanfare, o meglio sono i francesi che chiamano fanfare, quello che è stata la storia e il mondo del suono collettivo degli strumenti a fiato portati appresso non solamente per l'accompagnamento di quello che poteva essere le marce militari, ma era tutto quello che poteva servire per quello che erano i momenti collettivi, chiamiamoli così, di ritrovo, di elemento anche patriottico, e lo ritroveremo anche nella storia delle bande come elemento di costruzione, potremmo dire, dal basso del mondo musicale. Cioè era nato, con le bande nasce in qualche modo una visione diversa dell'approccio verso la musica, non necessariamente popolare, ma anche una musica che permette e viene insegnata per la prima volta a tutto il popolo, alla gente che vuole imparare a suonare, non è solo più patrimonio delle persone che hanno la possibilità di essere ricche e sono ricche, dei nobili, ma diventa un vero e proprio mondo dove si insegna alla gente comune a imparare a suonare. Questo è uno dei pilastri del concetto della banda, pilastro che ancora oggi vive e ha nel suo significato di scuola musicale. Io ho aperto i microfoni e quindi se volete intervenire su questo argomento mi sembra evidente. Direi che il fulcro è la partecipazione. Poi le storie sulle bande sono assolutamente interessanti perché nel periodo pre e post risorgimentale c'è addirittura una contrapposizione molto forte, chiameremo così, tra bande di origine laica e bande che invece vengono costituite nelle parrocchie, scontro addirittura per cui dove andava una banda o c'era un momento bandistico collettivo non ci andavano delle altre. In particolar modo era lo scontro tra bande che riproponevano musiche dei garibaldini, musiche ovviamente anticlericali e ovviamente dall'altra parte le altre musiche. Gli statuti che sono assolutamente interessanti perché permette di capire questa logica anche della divisa. Ovviamente l'elemento militare nelle bande, nelle fanfare sono importantissimi. Ancora oggi noi assistiamo alla presenza in momenti di carattere così ludico, collettivo, di delle bande con le loro belle visiere, tante cose, cioè le loro divise, le loro spalline. C'è anche un po', come dicevi tu, fuori onda, Pier, che c'è un certo ricalco di fenomenologie statunitensi, di scuola Marines, insomma, su questo direi che è interessante, se non sbaglio, dimmi.
Sì, no, questa era stata un po' un'evoluzione delle bande nel momento in cui le bande sono andate un po' in crisi, un po' nel dopoguerra c'è stato questo interessamento verso l'immagine della banda americana con le majorette una banda molto spettacolare e con divise molto sgargianti, sì. Sì. E questo è stato, diciamo che noi non veniamo da lì, noi siamo
certo.
Un po' venuti fuori proprio in
un po' in contrapposizione. Infatti io volevo dire, ho dato un elemento enfatico nella storia, nella nascita delle bande, ma sicuramente c'è stato questo tipo di approccio. Ricordo per esempio per la festa del primo maggio c'era la banda delle poste, no? Con tanto di majorette davanti, io me le ricordo, insomma, tutte belle con le loro minigonne, con i loro spallini, tutti questi suonatori, era molto divertente, insomma, era molto affascinante. È certo che c'è stato un approccio, diciamo che l'elemento della scuola di sì. musica popolare è rimasto, è un filo che ci porta indietro nel tempo, quello che dicevo addirittura della Repubblica Cisalpina. Oggi c'è una dimensione anche di diverso approccio di musica popolare. Voi, ovviamente, la domanda è, la banda degli Ottoni a Scoppio ha una scuola di musica popolare?
Sì, la palestra di musica popolare. Perché per proprio approcciare, aiutare chi vuole iniziare la scoperta della musica, di potersi così sperimentare venendo alla nostra palestra, che è nata presso lo spazio di mutuo soccorso in piazza Stuparic e già dopo, adesso siamo alla terza stagione, siamo passati con uno strano e bellissimo sodalizio in quartiere dove noi proviamo, abbiamo la nostra sala prove che è il centro sociale Cascina Torchiera, siamo alla scuola di via Sapri presso Scolastico dove il preside con molto entusiasmo ha fatto sì che si aprisse la scuola alla banda e alla palestra e con una mission, usiamo questa parola, che è interessantissima per noi ma soprattutto anche per la scuola, quella di far sì che anche i ragazzi che magari con più difficoltà sono a rischio di dispersione scolastica avessero un'attrattiva di altro genere che li tenesse legati alla scuola, per cui e poi è una palestra in cui ovviamente gli strumenti noi glieli prestiamo, anche per questo siamo qua a chiedere al pubblico se avesse qualche strumento a casa impolverato ce lo facesse pervenire, perché è la cosa più importante, dare strumenti al popolo.
Benissimo, dare strumenti al popolo, tra l'altro va bene, un concetto che poi riprenderò. Io volevo tornare nelle origini, perché non, le bande così l'abbiamo impostato, ma in realtà in precedenza, Pier, se mai correggimi se sbaglio qualcosa, in realtà sia come segnalazione militare durante le battaglie, sia anche come accompagnamento, noi abbiamo lo stereotipo per esempio degli scozzesi con le cornamuse davanti, in realtà la gran parte dai tempi almeno si può arrivare fino ai tempi dei Lanzichenecchi, quindi 1400 e volte Sindre, abbiamo la dimensione degli ottavini con i tamburi a rullante che accompagnavano i soldati in tutte le loro varie questioni. Se poi vogliamo andare ancora più indietro, le bucine delle legioni romane, oppure forse, come si dice qualcuno, gli utriculus, cioè le cornamuse, le zampogne, anche loro davanti alle legioni romane mentre sbarcano in quella che sarà la Britannia. Però insomma
sì. No, ma questo praticamente suonando, essendo noi una banda che suona molto nelle manifestazioni, nei cortei, appunto noi siamo molto lontani dalla pratica militarista, ma è stata usata proprio nell'esercito perché la psicologia umana è molto sensibile alla musica. E quindi questo l'abbiamo per esempio anche verificato proprio in prima persona in Palestina, quando si facevano delle manifestazioni, proprio che eravamo già andati giù con una parte della banda durante la seconda intifada, che quando si suonavano certe cose la gente si prendeva coraggio e poteva essere anche pericolosa, e quindi si può, con secondo della musica che si fa, animare o calmare le situazioni, e questo è un ruolo della banda. Anche se
su questo non ci sono dubbi. Ovviamente magari dei Lanzichenecchi non abbiamo la musica perché non siamo riusciti a registrarla sul campo, ma in compenso siamo riusciti ad avere, ed è tuttora vivente, una tradizione popolare straordinaria, che è quella del Carnevale di Ivrea, dove la banda dei pifferi e tamburi di Ivrea ha una tradizione antichissima e si perde nel tempo dell'utilizzo degli ottavini, che vengono accompagnati per l'appunto con il suono del tamburi a rullante. Allora, questo è l'esempio che vi ho voluto dare, ovviamente, di quello che è potremmo dire gli epigoni. In realtà, voglio dire, ci possono essere altri esempi importanti. Se uno va a rivedersi il film di Barry Lyndon, c'è la famosa marcia delle guardie reali, che è diventata famosissima come musica, anche se poi al di là della sua piacevolezza in realtà era un suono, come dicevi tu, coraggio, cioè dà impulso, ecco, quello dava il senso della del paese che colonizzava. Proprio quando si sentiva quel suono voleva dire che lì c'erano gli inglesi e si parlava, cioè, insomma, un bel segnale, come si suol dire, non a caso nelle bande. Io per intanto mi tengo sotto queste vostre registrazioni, perché poi tra l'altro il vostro trentennale, se non ricordo male, domenica scorsa voi l'avete festeggiato con tantissime altre bande. Queste bande, come la vostra, hanno avuto, come diceva prima Piera Giancarlo, mio omonimo.
Certo.
mio omonimo, volevo semplicemente dirti, come è nato, chi sono state le persone che hanno tirato le file? Prima Pier parlava di questa influenza, potremmo dire, dei primi anni 70 in Germania, questa deviazione in qualche modo, differenziazione, più che deviazione, differenziazione dell'approccio bandistico e del suono delle bande. Poi ovviamente i microfoni sono aperti, chi vuole intervenire interviene, di come si è arrivati alla costituzione della banda degli Ottoni a Scoppio, perché c'è qualche importantissimo antesignano, no? Che poi sentiremo, che sono le Officine Schwarz, e vorrei anche salutare, perché so che Osvaldo è un attento osservatore e ascoltatore della Sacca del Diavolo, quindi lo saluto come lui e tutti gli altri saluto compagni Osvaldo. E compagne della Officine Schwarz, che so che ci seguono e ogni tanto ci martellano e fanno bene. Ecco, al di là di questi padri in qualche modo, ecco, la storia degli Ottoni a Scoppio.
Ma appunto... Pier. Appunto, la banda è nata per un carnevale e non era pensata per durare 30 anni.
Beh, questo è buono, questo sì, è buono.
No, abbiamo iniziato così e eravamo un po', da un punto di vista musicale, eravamo affascinati e abbagliati da alcune cose che erano la Liberation Music Orchestra, che aveva fatto questo disco sulle canzoni della guerra di Spagna.
E con Charlie Haden.
Con Charlie Haden, sì.
Un disco fantastico.
E Carla Bley.
Certo.
E poi c'era Kai, che era un nostro amico di Amburgo, che ci parlava delle bande tedesche, che andava alle manifestazioni, perché in Germania c'è tutta nell'area tedesca c'è una grossa tradizione di bande sociali che seguono i movimenti sociali, le manifestazioni, le lotte degli operai, ma è una roba che c'è sempre stata e che ha continuato anche negli anni delle lotte alternative. C'era questa famosissima, almeno in un certo ambito, famosissima banda che si chiamava Der sogenannte Linksradikaler Blasorchester di Francoforte, che era una banda ma assolutamente fuori dagli schemi delle bande, di quelle che si parlavano prima, delle majorette. E diciamo, queste erano un po' le nostre ispirazioni. Allora, anche il nome che è nato, Officine, della banda Ottoni a Scoppio, anche quello è una
situazione carnascialesca.
Sì, ma c'era anche molto un'influenza delle Officine Schwarz, della meccanica, della musica industriale. Era l'85, quindi c'era il movimento punk. Noi eravamo una banda un po'
anomala,
un po' ruvida e molto legata a una cultura punk, sicuramente all'inizio iconoclasta, un po' cattiva, un po' voleva essere cattiva, erano dei ragazzi.
Bene, io volevo sottolineare due cose, Pier. Allora, intanto il fenomeno bandistico, così come noi l'abbiamo strutturato, ha seguito anche la storia del movimento contadino, operaio, dei lavoratori in Italia, come dicevi in Germania, perché è ben noto che, insomma, prima, ma anche lo stesso nazismo, insomma, ha preso dal movimento della sinistra.
Scusa tanto, ma guarda che c'era in proprio Amburgo, c'era per esempio delle bande che facevano parte del Fronte Unito dei Lavoratori, che cercava di opporsi al nazismo.
Ma certo, ma infatti io ti stavo dicendo semplicemente questo. È evidente che c'era questa situazione. Nel proseguo della storia c'è stata questa anche differenziazione poi post in Germania, da cui poi l'esperienza italiana con voi, officine, via di questo passo, con tanti altri. Era semplicemente sottolineare che c'era continuità e contrapposizione evidente, come peraltro tutte le varie differenziazioni che poi sono la storia, potremmo chiamare, delle bandelle e dei bandì, che portano anche a delle derivazioni molto interessanti, fino a giungere al, come si diceva e si raccontava fuori onda prima, alla storia del liscio per bande. Sì. E questo è interessante. Ma ci arriviamo piano piano, perché se in qualche modo è diventato frutto di un periodo alternativo, quindi uno dei tanti frutti della sperimentazione, della diversificazione, questo modo di affrontare la musica per la strada, per banda, differenziandosi appunto dal concetto di banda formale, così come noi lo conosciamo, ebbene ricordare che il fenomeno della banda, così invece formale, era ben presente in tutta la storia del movimento del lavoro in Italia e della contrapposizione sociale, del movimento anche partigiano post bellico. E infatti io vado a farvi ascoltare immediatamente un'esecuzione delle bande che si esibivano già negli anni anche prima, ma in questo caso è una registrazione del 1966, e sentite un po' cosa salta fuori. Quindi questo è uno degli esempi, come accennavo prima, rispetto a queste serie di fenomenologie che si vanno ad accavallare e a sostituire in qualche modo. Senti, omonimo, prima Pier t'ha preso il microfono. Adesso ci sono tantissime bande che seguono questo percorso. Avete fatto il trentennale al Trotter, al Parco Trotter qui a Milano. Ecco, al di là del numero delle bande, cos'è che lo caratterizzava? Lo stesso percorso, queste bande? So che arrivavano da tutte le parti.
Sì, un po' dalla Germania, dalla Francia, Ginevra, poi Roma, Bologna, Firenze. Insomma, sono considerate bande sorelle, perché si condivide il percorso, si condividono i modi di esibirsi, e queste relazioni orizzontali che sono alla base di quello che è la filosofia dell'intrattenimento tra persone e non un intrattenimento a pagamento. Allora, sul trentennale è stato un botto incredibile. Noi siamo contentissimi, perché i problemi sono stati tanti, organizzativi, ma devo dire che si sono costituiti dei gruppi di lavoro, chiamiamoli così, o comitati con la K, che hanno veramente lavorato per tessere tutta una serie di relazioni che noi avevamo bisogno di avere qua a Milano per l'ospitalità, e perché comunque dovevamo anche dare supporto logistico, gli trasferimenti, c'era da dare da mangiare a 250 persone.
Insomma, ci sono tutti gli elementi organizzativi. I repertori portati al parco insieme nel confronto, come dicevi tu, orizzontale, cioè il confronto semplicemente tra suonatori di bande diverse. I microfoni sono sempre aperti, quindi potete, chiunque, se vuoi,
sì,
continuare.
Io do solo l'appunto, poi continuo. Roberto, Pier, c'erano dei contatti dove si confrontavano i brani da eseguire, quindi c'è stato anche uno scambio, una spedizione via mail di spartiti, di registrazioni, e diciamo che quello che ha scelto la banda era La pappa col pomodoro.
Eh? il brano collettivo che ha raccolto maggior favore da tutti i suonatori.
Sì,
Roby.
Era un brano no expo.
La pappa e rivoluzionario.
Ah beh, certo. con tutto il suo nesso e connesso.
Il testo lo dice.
Dovete stare vicini ai microfoni, vicini. Ragazzi, perché sennò siete un po' anche discoli. Io vi devo tirare un po' le orecchie. Allora, visto che vi dovete mettere un po' a posto, perché poi io vi chiederò alcune questioni ripercorrendo strade comuni, perché Roberto probabilmente si ricorda, prima l'aveva accennato sugli strumenti, ci ritorno ancora. Siamo alla mezz'ora della nostra puntata della Sacca del Diavolo, abbiamo parlato tanto delle officine Schwarz e mi sembra evidente farle ascoltare dal loro Stoccaggio Armonia e Meccanica, album che raccoglie le esperienze dal 1983 al 1994, quindi a questo punto nella storia che è precedente anche un po' alla vostra, all'inizio dei 30 anni fa, con un brano che è tutto un programma ed è direi in qualche modo lo spirito delle officine Schwarz. Carica! Beh, lo spirito un po' punk si sente anche nelle officine, quindi ne posso dedurre che ovviamente quello che dicevi Pierre è assolutamente vero. Devi stare vicino quando parli, ricordati. Allora, io volevo cercare quel filone che unisce la Sacca del Diavolo alla banda degli Ottoni, perché abbiamo avuto un'esperienza assolutamente interessante e importante nel passato, che è stato quello di raccogliere i soldi per il manifesto insieme, per il quotidiano Il Manifesto, per raccogliere gli strumenti da mandare a Sarajevo e voi siete stati il tramite, insomma, li avete poi portati. Adesso non so quanti ne sono stati raccolti, ma attraverso anche l'utilizzo della sacca, non ovviamente solo la sacca.
No, ci ha aiutato molto quella volta lì, parliamo del 2003, a raccogliere più di 100 strumenti che andarono un po' tutti gli orfanotrofi
di Sarajevo.
No, non solo di Sarajevo, ma anche di Gračanica e altri paesi che sono nella Bosnia e Erzegovina, per cui praticamente abbiamo aiutato molto le scuole di musica all'interno degli orfanotrofi.
Beh, insomma, abbiamo dato un piccolo sostegno. Senti, anche questa volta c'è il cercare degli strumenti, questa volta per la vostra scuola. E quindi dare dei riferimenti, dare dei punti per in qualche modo, prima l'aveva citato, però forse vale la pena, magari se c'è un sito, credo che sia interessante e importante.
Abbiamo il sito degliottoniascopio.org, per cui potete appunto visitare il nostro sito e lì c'è il link dedicato alla PMP, Palestra di Musica Popolare, e ci sono anche i contatti con cui prendere accordi e dove potete appunto donare il vostro strumento. Poi potete venire a vedere le esibizioni dei ragazzi che troverete in via Sapri, dove c'è il preside che è un abruzzese fantastico.